Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Fidiamo l'intercessione della Vergine e alla forza di questa Eucaristia la nostra invocazione per la pace.
Dal Vangelo secondo Giovanni, al capitolo 8, i versetti dal 31 al 38. In quel tempo Gesù disse a quei giudei che gli avevano creduto: «Se rimanete nella mia parola, siete davvero miei discepoli. Conoscerete la verità e la verità vi farà liberi». Gli risposero: «Noi siamo discendenti di Abramo e non siamo mai stati schiavi di nessuno. Come puoi dire diventerete liberi?» Gesù rispose loro: in verità io vi dico, chiunque commette il peccato è schiavo del peccato. Ora lo schiavo non resta per sempre nella casa, il figlio vi resta per sempre. Se dunque il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. So che siete discendenti di Abramo, ma intanto cercate di uccidermi perché la mia parola non trova accoglienza in voi. Io dico quello che ho visto presso il Padre, anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal Padre vostro. Parola del Signore.
Queste pagine del capitolo 8 sono alquanto discusse e complesse, almeno anche nel nostro intervento, nei nostri commenti, abbiamo sottolineato queste difficoltà. Io mi limiterei a riprendere semplicemente per introdurre il nostro dialogo sul brano di oggi, che è strettamente connesso con quello che precede. Mi limiterei a riprendere l'inizio di questa seconda parte dal versetto 12 del capitolo 8, dove c'è una nuova dichiarazione di Gesù: «Sono io la luce del mondo». Ecco, mi pare che qui abbiamo la promessa di giungere alla luce della vita seguendo Gesù, seguendo l'insegnamento di Gesù e seguendo l'esempio di Gesù. Ecco, mi pare che questa sia la promessa che Gesù fa qui, con conseguente discussione sul tipo, sulla natura della testimonianza di Gesù, che è contestabile, nel senso che è lui stesso che dà testimonianza di se stesso, e perciò la sua testimonianza non è valida, perché per una testimonianza valida richiede che ci sia un'altra entità che attesta. Ecco, mi pare che qui appunto c'è questa discussione perché mette in rilievo la natura di questa testimonianza di Gesù, come qui si sostiene, Gesù stesso sostiene. E cioè si tratta della testimonianza di una realtà celeste. Quindi, abbiamo già visto anche in capitoli precedenti, capitolo 3, soltanto chi viene dal cielo è in grado di testimoniare le cose celesti. Quindi è una testimonianza, anche se poi Gesù dice in realtà c'è anche un altro che dà testimonianza. Mi pare che questo sia la prima parte che abbiamo visto, e poi abbiamo ancora, direi ancora più vicino al testo di oggi, a partire dal versetto 21, dove abbiamo una seconda promessa, o formulata, diciamo, una nuova promessa, è la promessa della vittoria sul peccato del mondo da parte di colui che viene dal cielo. si tratta appunto di una vittoria. Abbiamo un po' discusso su questo. Credo che bisogna escludere che il peccato qui di cui si parla, morirete nel vostro peccato, sia il fatto che non credono in Gesù. Mi pare che questa sia l'interpretazione anche abbastanza diffusa, ma a mio parere del tutto fuorviante. Gesù dà le prove, che sono i miracoli, perché si possa credere in Lui. Qui è una promessa sulla vittoria, della vittoria sul peccato. Morirete nei vostri peccati, c'è il problema centrale del peccato. Io lo intenderei così, ecco, e quindi poi ciò che segue appunto anche qui sono le prove, soprattutto al versetto 28, che 28 e 29, ecco, che ci collega al brano di oggi, quando innalzerete il figlio dell'uomo, cioè della crocifissione. Ci sarà la prova che io sono, cioè dell'origine divina di Gesù, e la prova è che Gesù non fa nulla da se stesso. Questo è un tema già visto al capitolo quinto, non vorrei tornarci sopra. Dire che Gesù è di origine divina significa dire che egli non ha nessuna capacità, nessun potere e non fa nulla da se stesso. Ecco, finirei questa introduzione e sottolineando al versetto 29 in particolare come in questo contesto, in questa argomentazione di Gesù, egli metta avanti la sua vita morale. E questo lo troviamo anche in altri punti del Vangelo di Giovanni. Io faccio sempre ciò che piace a Dio, al Padre. Altrove troviamo: chi di voi può accusarmi di peccato? Cioè la vita, le virtù di Gesù, la vita morale di Gesù, è qui all'interno dell'argomento per cui Gesù, ecco, non fa nulla da se stesso. Ecco, lascerei a voi subito la parola sul testo che segue, dove vediamo che si prosegue questa promessa, che è la promessa della redenzione perfetta. Redenzione perfetta che implica prima di tutto la redenzione dal peccato.
Mi sembra che il breve brano sul quale siamo chiamati a riflettere oggi sia veramente denso di concetti molto, molto pesanti e articolati, perché si parla di libertà, si parla di verità, si parla di schiavitù, di figliolanza e anche di paternità. Qui mi sembra che si possa vedere proprio questa tensione tra due modi di concepire la paternità, e cioè Gesù parla del padre e i giudei parlano invece di Abramo. Queste sono due forme di paternità completamente diverse tra di loro. Gesù parla di libertà, ma libertà dal peccato, e i giudei parlano di libertà da una schiavitù, che tra l'altro loro conoscevano bene, anche se dicono di no. Quando Gesù parla di verità e della conseguente libertà che questa verità produce, uno si può chiedere cosa sia questa verità. La verità può essere per esempio anche il fatto che se Gesù è figlio di Dio, noi tutti siamo figli di Dio, ma per riconoscerci figli di Dio intanto dobbiamo rigettare quella che è una concezione come quella espressa dai giudei, cioè loro si ritengono discendenti di Abramo e in quanto tali di avere una libertà. E invece essere figli di Dio vuol dire riconoscere tutti i fratelli e di conseguenza amare tutti come fratelli. questa idea del figlio che rimane sempre nella casa, a me personalmente non dava tante certezze, ma il figlio che rimane nella casa, in fondo, chi è? Il figlio che rimane presso il padre, è quello che gode dell'amore del padre, mentre chi non accetta di essere figlio non rimane nella casa.
C'è la traduzione del versetto 38, che mi lascia sempre un interrogativo, cioè è stato letto come un'esortazione. Io dico quello che ho visto presso il padre, anche voi dunque fate quello che avete ascoltato dal padre vostro, mentre io lo leggerei non un esortativo ma un indicativo. Io dico quello che ho visto presso il padre, anche voi, e anche voi fate quello che avete ascoltato dal padre vostro. Può essere un invito a essere figli di Abramo ancora, potrebbe essere un invito, però subito dopo c'è una grave...
Scusa se ti interrompo un istante, la parola vostro, padre vostro, non è sicura, anzi direi nei testi critici è esclusa. Però ci sono alcuni codici che la portano.
Quindi come suonerebbe?
Dal padre.
Ah, ho capito. Allora quindi in questo caso sarebbe...
Andrebbe più nell'altra direzione.
Sì, certo.
Io quello che ho visto dal padre, anche voi dunque fate dal padre. Cioè, insomma, voglio dire, c'è la possibilità che siano tutte e due, ma i codici migliori non
ce l'hanno. Certo che se non c'è questa presa di distanza del padre vostro, si va più nell'altra direzione. Cioè anche voi fate, cioè anche voi dovete fare. Comunque il concetto è quello che essere figli dipende dalle opere che si fanno, se sono simili a quelle del proprio padre. Cioè si rivela se sei figlio, se fai come Gesù, che fa tutto quello che vede fare dal padre. Se fai opere contrarie non sei figlio del padre, né figlio di Abramo, né puoi dire che Abramo è tuo padre. Io mi chiedo se al versetto 31 non ci sia una nuova affermazione forte di Gesù, come le due che abbiamo già visto in questo capitolo 8. Se rimanete fedeli alla mia parola sarete davvero miei discepoli, conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Mi sembra che sia una nuova rivelazione in questo senso, che suona come una necessità di novità che Gesù viene a portare, e infatti irrita perché invece chi è figlio di Abramo pensa di non poter essere schiavo di nessuno perché è figlio di Dio, nel senso dell'Antico Testamento. Un figlio di Abramo è figlio di Dio, ha avuto questa nuova adozione attraverso l'alleanza. E quindi Gesù invece dice che c'è bisogno di qualcosa ancora. E la parte che parla del figlio che fa liberi mi è stato d'aiuto rileggere quei versetti della lettera agli Ebrei, che sono anche segnati a margine, in cui si parla di Mosè. La lettera agli Ebrei è molto diversa anche come linguaggio, però qui dice: Mosè fu fedele in tutta la sua casa, ma come servitore, era ancora servitore, mentre lui, cioè il figlio, fu fedele in tutta la sua casa, ma come costruttore della casa, come proprietario della casa.
Sottolineo una cosa che può parere a margine rispetto ai grandi temi di questo brano, che sono stati toccati anche già finora. Volevo solo invece, a me aiuta molto, sottolineare la differenza all'interno del versetto 31, fra avere creduto e rimanere nella mia parola, che fa sì che si sia veramente suoi discepoli, e a cui segue appunto questa bellissima promessa, no? conoscerete la verità e la verità vi farà liberi. Ecco, a me risuona molto, molto vera, molto un'indicazione importante questo rimanere a fronte del credito che si può dare in un ascolto di qualcosa che si coglie come importante, ma può non servire, può andare perso. Invece il rimanere è la sequela, è, lo sento parallelo a quello che Gesù aveva detto nel versetto 12, chi segue me non camminerà nelle tenebre. È questo che ci permette di stare dentro, di crescere in questa verità, rimanere.
A me pareva che il versetto 32, appunto questa promessa, non sia una luce su un'intelligenza puramente intellettuale, conoscere la verità per essere liberi, ma un'adesione vitale alla verità, che poi è la sua parola, e in questo senso si contrapponga a commettere il peccato che fa schiavi. Mi sembra che significhi che l'uomo non è indifferente al suo comportamento. Se tu abitualmente hai una vita contraria alla volontà di Dio, diventi schiavo di questo peccato, non sei superiore, per cui puoi anche avere delle cadute, ma in realtà sei sempre tu libero e capace di riscattarti. No, diventi prigioniero con il tuo comportamento, con la tua adesione al peccato, mentre c'è una parola di Gesù, c'è una parola, perché mi sembra una parola, quindi c'è un'affermazione che riguarda lui stesso, quello che è la sua persona, il suo insegnamento, e un'adesione vitale a lui apre uno spazio di libertà, uno spazio per l'uomo di svincolarsi dal peccato. Insomma, mi sembra che ci siano due signorie: l'uomo non è autonomo e poi può conoscere delle cadute, ma se vive in una situazione peccaminosa rimane legato a quello, e viceversa la promessa mi pare che un'adesione non solamente intellettuale ma vitale lo faccia, gli apra degli spazi di adesione e di manifestazione della propria potenzialità come figlio di Dio.
Ecco, ancora su questa promessa che fa il Signore della libertà, che è propriamente la libertà piena, la libertà dei figli di Dio, simile alla sua, si deve dire, come la sua stessa, figli di Dio in pienezza, fondata sulla sua parola. È lui che l'annuncia, che la promette, ed è porta alla verità, e la verità poi è lui stesso, perché la verità vi farà liberi. Se il figlio vi farà liberi, sarete liberi davvero. Questa è la verità, perciò è lui, ed è fondata sulla sua parola, la promessa è la sua parola. Ecco, e questa libertà è la libertà dal peccato. Ecco, il peccato, gli dice qui, voi siete schiavi, servi del peccato, schiavi del peccato. Lui aveva dimostrato nell'episodio della donna che tutti erano in peccato, tutti sono andati via rinunciando a scagliare la prima pietra, perché nessuno è senza peccato. E ora col peccato uno è nello statuto degli servi, degli schiavi, questo dire, che lo statuto dello schiavo è colui che resta nella casa del padrone, però non per sempre, come dice Gesù, perché c'è la possibilità di essere liberato, e naturalmente, ma la liberazione in quel caso era di andare via dalla casa, a meno che uno non scegliesse di stare nella casa nel caso di propria iniziativa, ma altrimenti non era legato alla casa del padrone, veramente, per una libertà, per un diritto suo. E Gesù è quello che annuncia, in verità vi dico, è che libera dal peccato, appunto la vittoria del peccato, questo è il fatto che veramente costituisce pienamente in questa libertà dei figli di Dio, come lui stesso, che è senza peccato, come lo dirà poi, chi può convincermi di peccato?
La stessa cosa. Io penso che qui emergono due concezioni diverse e sono a confronto. Nel brano precedente ci vuole la fede nell'origine divina di Gesù per appunto per essere tratti fuori dal peccato che è visto come un dominatore dal quale l'uomo non è in grado di liberarsi. Morirete nei vostri peccati. E il testo di oggi, l'obiezione mi sembra molto importante. Noi siamo figli di Abramo, non siamo mai stati schiavi di nessuno, quindi la discussione è sulla schiavitù. È vero che l'uomo è schiavo del peccato? Se noi stiamo a certi testi della scrittura centrali, si dovrebbe rispondere assolutamente di no. Deuteronomio dice non c'è bisogno di andare in cielo per prendere la parola, non c'è bisogno di andare negli inferi. La parola di Dio è sulla tua bocca e nel tuo cuore perché tu la metti in pratica. È facile. E si presuppone naturalmente la capacità dell'uomo di metterla in pratica. Dipende da lui. Scegli la vita. Ci sono due vie davanti a te. Dipende da te. Questa idea presuppone che l'uomo sia libero di scegliere. Se l'uomo è schiavo e non riesce a scegliere, allora questo discorso cade. E non è solo quel testo del Deuteronomio. Prendiamo il Siracide, tantissimi testi della Scrittura, anche nel Nuovo Testamento, hanno questa impronta, quella della responsabilità dell'uomo. Dipende dall'uomo il suo rapporto con Dio e dalla sua capacità che egli ha di osservare i comandamenti di Dio. E se uno osserva i comandamenti, sarà approvato, e se uno non li osserva, al contrario, sarà giudicato. E mi sembra che questo sia una visione che trascorre tutta la rivelazione, compreso il Nuovo Testamento, su cui si basa anche il giudizio. Perché il giudizio finale in tutti i testi si fa sulle opere. Non è mai scritto che uno va là e dice io ho creduto. No, bisogna vedere quel che ha fatto. Io ho creduto ti pone in una condizione se c'è un'altra concezione dietro. Mi sembra che qui Gesù quando afferma chi fa il peccato è schiavo, dice anche in Paolo troviamo questa idea che il peccato domina, è schiavo del peccato. È un'altra idea molto diversa, che prende la situazione dell'uomo senza via d'uscita. L'uomo non è capace, non è in grado neanche di osservare la legge. E la legge sì, qui subentrano poi le concezioni. In questi anni abbiamo cercato di approfondire questo quadro, e certo, a un certo punto la legge. In queste altre concezioni che poi nel Nuovo Testamento sono centrali, per che arrivano soprattutto queste idee nel Nuovo Testamento, senza escludere totalmente le altre, senza escludere la responsabilità dell'uomo, però qui mi pare centrale, ecco, che l'idea appunto che anche la legge, anche la rivelazione, noi siamo figli di Abramo, siamo mai stati schiavi di nessuno. No, non è sufficiente. Non è sufficiente. Ci vuole qualcosa di nuovo. Queste sono idee perché prendono molto sul serio la condizione del male dell'uomo. E quindi l'uomo è in fondo uno schiavo. E anche la legge è una medicina, sì. Allora si può interpretare la legge come una medicina. Ma è una medicina insufficiente, non è in grado veramente di guarire l'uomo. È necessario un intervento, una realtà nuova che venga dal cielo. Conoscerete la verità se voi persevererete, e è stato già spiegato che si tratta di una sequela vera e propria. Si tratta di imitare Gesù, se voi andrete dietro, se voi diventerete veramente discepoli a quel punto. E quindi conoscerete la verità. La verità è la realtà del cielo, la realtà celeste. Se io vi ho parlato, dice il capitolo terzo Gesù, se vi ho parlato delle cose della terra e continuate a non credere, e se vi parlassi delle cose del cielo... Gesù, in questa idea, è venuto a portare una rivelazione. La prima rivelazione non è sufficiente. No, non c'è una redenzione in grado di liberare veramente l'uomo. Neanche della legge, neanche Abramo, neanche Mosè. Perché sono tutti dalla terra. Ci vuole qualcosa che venga dal cielo. A me sembra che qui ci sia questa esigenza, ecco, questa insistenza e questa dichiarazione di Gesù. Mi pare che mostra come Gesù vede le cose, cioè come Gesù sia d'accordo con questa idea che se l'uomo è in realtà uno schiavo. E da dove si dimostra che è uno schiavo? Dal fatto che fa il peccato, continua a peccare. L'uomo pecca e quindi si deduce che è uno schiavo. Per questo facevo la domanda a Giuseppe. Cioè, noi possiamo dire che siamo liberi, e Paolo dice così, la libertà che Cristo ci ha, rimanete liberi, ma Paolo stesso deve trafficare non poco con le sue comunità sul problema del peccato, e quindi si presuppone che la nostra libertà sia la libertà effettivamente procurataci da Cristo, ma sia iniziale e presupponga in questa situazione in cui siamo una lotta, una difficoltà, non è totale. Offriamo ancora insieme la nostra preghiera per ottenere per tutta l'umanità il dono della pace in modo speciale. E poi preghiamo per tutte le altre intenzioni. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la Chiesa perché in ogni momento rivolga a tutti gli uomini questo invito a rimanere nella parola di Cristo, una parola che porta in sé la verità, una verità che rende liberi. Preghiamo. Preghiamo per i nostri ammalati, in particolare per Patrizia, preghiamo per tutti quelli che sperano e però devono essere sostenuti in questa speranza. Preghiamo. Preghiamo per tutti quei paesi che soffrono a causa della guerra, preghiamo per le vittime, per i sopravvissuti, per i profughi, per quelli che vengono dal mare. Preghiamo per tutti i deboli, preghiamo. E preghiamo anche per la guerra della fame, così viene chiamata, per tutti quei paesi che aspettano il grano e questo grano non arriva, per tutti quegli stravolgimenti che saranno conseguenza di questa mancanza. Preghiamo. E preghiamo anche per il nostro paese, per le questioni politiche, ma anche per le questioni più pratiche, come la siccità. Preghiamo proprio perché il Signore ci mandi un po' di pioggia. Preghiamo.
Il Signore dia alle nostre famiglie di vedere l'arrivo di giovani fratelli e sorelle a seguire Gesù nella forma di vita scritta nella piccola regola. Preghiamo.
Preghiamo per l'Afghanistan, che nei giorni scorsi è stato così duramente colpito dal terremoto, per tutta la sua popolazione già così in pena per la situazione di non mancanza di libertà. Preghiamo. Affido in questa messa il ricordo della mia mamma nell'anniversario della sua morte. Preghiamo.
Per la nostra sorella Maria Cristina, che oggi compie gli anni, per la sua responsabilità, perché il Signore la guidi, la benedica, in particolare per Andrea, suo fratello, della sua condizione di difficoltà e di solitudine. Preghiamo.
Per ringraziare ancora per la serata bella di ieri, chiediamo al Signore di farci crescere nella comunione insieme, nella comunione fra tutti, sposi e cenobiti, fra tutte le famiglie della regola, nelle vie che il Signore dispone davanti a ognuno di noi. Preghiamo.
Per tutte le persone che hanno responsabilità politica a livello mondiale, perché arrivino parole che cerchino trattative e cessate il fuoco. Preghiamo.
Vorrei ricordare al Signore Francesco, il cognato della Chiara di Francesco Evangelisti, nel secondo anniversario della sua salita al cielo, insieme a Elisabetta, Marta, Giovanni e Matteo, la sua famiglia intera. Preghiamo.
Sempre per la pace nelle nostre famiglie, per tutti i nostri giovani, perché il Signore li accompagni e li illumini sempre. E preghiamo molto per Don Ubaldo e tutta la parrocchia di Monteveglio in questo momento difficile. Preghiamo.
Per i nostri ammalati, il Signore li sostenga. Ricordiamo anche Don Ubaldo. Preghiamo. Ascolta Dio le nostre preghiere. Tu sempre ci ascolti. Accresci in noi la fede. Per Cristo nostro Signore. Amen.